14 marzo 1992, presso casa di preghiera, capitolo 14 del Vangelo di San Giovanni, versetto 28, ciclo C.
Versetto 28. Avete sentito che vi ho detto, vado e tornerò a voi. Se mi amaste, vi rallegrereste, perché io vado al Padre, perché il Padre è maggiore di me. Nino?
Non so se voglia dire dovreste rallegrarvi perché vado.
Perché me ne vado via.
Eh?
Dovreste rallegrarmi perché ne vado.
Perché
Me ne vado.
Perché i segni finiscono e voi possiate arrivare alla conoscenza del.
No, di se mi amate, no, di se mi amate, o se mi amaste meglio, di se mi amaste, perché lo metti in dubbio, no? Se mi amaste vi rallegrereste, perché io vado. Amare vuol dire vivere nell'altro. Allora, se noi vivessimo nell'altro, non penseremmo a noi, dice, se ne va, io sono triste, perché penso a me. Ma se io penso a lui e lui va in un luogo migliore, io dovrei essere contento, perché vivo per lui, mi capisci? Se invece vivo per me, io mi rattristo, perché
Pensavo,
non c'è più lui.
sì, forse sbagliato, ma pensavo alla contentezza che dovrebbe venire perché lui ha detto la conoscenza mia l'ho presa dal padre, quindi andando dal padre
Certo.
noi saremmo fatti capaci di conoscere dal padre i figli.
Si capisce, si capisce. Ma quello ritrovare lui, mi capisci? Vero? È ancora per noi, mi capisci? Mentre
Sì.
se uno ama, l'importante dell'amore è quello di dimenticare se stessi, non pensare a sé, pensare all'altro. Per cui tu amando vuoi il bene dell'altro, non vuoi il tuo bene. Se tu vuoi il tuo bene, tu dici di amare l'altro, mi capisci? Ma è il negoziante che ama il cliente, il suo cliente, mi capisci? Invece il vero amore non è nel pensiero nostro io, è nel pensiero dell'altro, quindi volere il bene dell'altro. Allora se lui dice mia madre, cioè se voleste il mio bene, voi sareste contenti perché io vado al padre, cioè ritorno a casa mia, mi capisci? Maria?
E poi è lo sbeneficio perché
Va bene,
solo
è tutto in
donato
funzione,
dal
si capisce, no?
padre poi
Tutta l'opera
ci
del Cristo
viene la
è tutto per
luce,
noi, si capisce?
ecco, però per capire questo dobbiamo centrare
Dobbiamo
sul
superare il pensiero
pensiero.
nostro io, dobbiamo superare il pensiero nostro io, per cui dobbiamo anche superare il
Quindi
pensiero nostro
viverlo
io che è
su.
contento di essere con Cristo, mi capisci? Marisa.
Mi manda una bella luce sulla realtà della morte.
Sì, certo, sì. Anche la morte è un segno. Lo sento il nostro destino, perché ho detto l'ultimo atto di misericordia, la morte, l'ultimo atto di misericordia che Dio fa per noi, nel senso che Lui con la morte distrugge tutta quell'opera meravigliosa che Lui ha fatto. In realtà Lui distrugge tutto il suo universo con la nostra morte. Noi siamo la sintesi dell'universo. Ma tu pensi alla meraviglia che c'è l'orecchio, l'occhio, il cervello, tu pensi al cervello. Ma il cervello è una meraviglia infinitamente superiore a tutta la meraviglia che c'è nell'universo, primavera, il fiore, ma il nostro cervello, eppure Dio, come ultima sua misericordia per salvare noi, annulla. Mi spiego, perché noi ci siamo inebriati di noi stessi, inebriati di tutte queste bellezze, annulla tutto per. Ecco la morte. Quindi accetta addirittura di essere maledetto da noi, con la morte, noi. Corriamo il rischio di maledirlo, ma c'è di essere maledetto da noi pur di salvare, capito? È come, non so, il chirurgo che a un certo momento viene maledetto, mi capite, dal malato che lo fa soffrire, ma lui l'accetta, dice domani mi ringrazierai perché te l'ho salvato. Mi spiego, il senso della morte sta lì.
Però anche il senso della morte cristiana, perché chi muore in Cristo fa questo passaggio e dice queste cose che dice Cristo alle persone che gli stanno
Sì,
intorno.
perché in tutto c'è lui che parla. Certo, se uno mette Dio prima di tutto, allora capisci che tutto è in tutto, perché tutto quello che muoiono muoiono per noi. E quindi c'è sempre questa ripetizione del Cristo, spiego, Cristo che soffre, che riverso muore, fino alla fine del mondo. Domenico.
Vado e tornerò a voi. Tra il suo andarsene e il tornare
C'è la
farà
testa
un
di
po'.
Giovanna.
Come?
Tra il suo andare e il suo tornare c'è la testa di Giovanna. Basta spiegarsi un po'.
Ma nella realtà, che so il suo vecchio discorso, vado e ritornerò. E il padre che con questo è mio mi fa ritornare, mi fa prendere coscienza che è il pensiero di Dio.
Non ci siamo ancora.
Ritornerò vuol dire conosciuto dal padre come presenza, noi verremo a fare meditazione.
Spirito Santo.
Ma ormai come motivo da perché il padre è più grande di me? Non riesco a collegarlo. Mi rallegrereste perché io vado al padre e il padre è più grande.
Perché il padre è padre eternamente padre, non è stato padre, è eternamente padre, che vuol dire che il figlio trova la gioia nel suo principio, il padre è il principio del figlio. Capisci? Quando tu puoi ritornare al tuo paese natale, gioisci, no? Capisci? Ritorni al tuo principio, ritorni a ritrovare, cioè cosa trovi? Trovi la conferma, perché? Perché gioisci a ritornare nei luoghi della tua infanzia, nei luoghi del tuo principio? Perché si gioisce? Perché si gioisce? Che differenza c'è poi tra quanto? Capisci? Magari il nostro paese nativo è un paesaggio come tutti gli altri, capisci? Eppure, capisci? Sembra l'Eldorado, mi capisci? Ma perché? Perché c'è questa poesia, questa malia, diciamo così, mi capisci, del paese d'origine? Perché? Perché tutto è la conferma di te stesso. Lì ritrovi te stesso, mi capisci? Il figlio andando al padre ritrova quello che gli dice tu sei, che lo fa essere. È la nostra grande gioia, la più grande gioia, capisci, di ogni esistente, è trovare colui che lo fa essere, colui che dice tu sei. Mi capisci? Una persona che ti guarda, ti fa essere, una persona che ti saluta, ti fa essere, mi capisci? Se tu ritorni al tuo paese d'origine, tu trovi quel paese che ti dice tu sei. Mi capisci? E provi la gioia. Quindi la gioia ci viene dall'essere, dalla comunicazione dell'essere. Il figlio riceve, hai capito? Riceve se stesso dal padre e quindi ritornare, ma questo lo dice per noi, mica perché lui non è sempre col padre, mi capisce? Tutto questo è sempre per noi, ma per dire a noi che soltanto trovando l'origine nostra, il principio nostro, noi troviamo la nostra gioia, mi capisci? Capito?
No. Mi aveva fatto pensare anche alla morte, no? Perché questo, se mi amaste, vi rallegreste. Quando noi piangiamo una persona cara che muore, allora troviamo.
Ma vedi, noi piangiamo perché la piangiamo nel pensiero nostro io. La persona che muore è una presenza che ti viene a mancare. Ora tu sei fatta, non sei fatta di tu, o di te, chiamo tu. Tu sei fatta dagli altri. Mi capisci? Cioè da coloro che sono con te. Sono gli altri che ti fanno essere. Quando qualcuno ti viene a mancare di quelli che sono con te, tu patisci una perdita di essere. Perché sono gli altri che ti fanno essere. Mi capisci?
Piango per me, non per te.
Quindi tu piangi per te. Perché chi muore va verso un più, non va verso un meno. Presso Dio tutti sono vivi. Noi diciamo i morti, ma noi diciamo morti perché noi stiamo pensando noi stessi. Per cui per noi è vivo colui che è con noi. Uno che non è con noi, mi capisci, come ci fa sperimentare, provare la perdita di essere, noi diciamo non c'è più. Sono io che non ci sono più. Chi muore è lui. Io non lo vedo più perché l'altro è andato nel soprannaturale, quindi nella trascendenza. E la trascendenza io non la vedo, non la tocco pure perché è trascendente. Ma quella trascendente, se tu l'avessi toccato, non sarebbe più trascendente. Mi capisci? Quindi quello va verso la trascendenza, non vedo, quindi va verso un più, verso un maggior essere, più vicino a Dio. Mi capisci? Quindi più vivo, perché presso Dio non c'è la morte c'è in quanto noi siamo lontani da Dio, presso Dio c'è più vivo. Quindi se noi effettivamente conoscessimo le cose in Dio, ne saremmo contenti. Una volta si faceva festa per chi moriva, mi capisci? Nel cristianesimo.
Sì, quindi
è il giorno Natale.
Vuol dire perché? Che non amo una persona se la
no, ami te stessa. Ah no, ma tutti i nostri amori sono sempre il nostro io. Noi piangiamo perché piangiamo noi stessi, mi capisci? Abbiamo subito la perdita di uno che ci faceva essere. Fondo in fondo, mi capisci?
E il Cristo per presenza fisica se ne va quando mi togli i segni oppure quando
quando avete insieme. No, prima di tutto teniamo presente la sua vicenda storica, perché quello è il fondamento. Cristo è unico, ma è unico storicamente, unico. Mi capisci? Poi è da questo storicamente unico che noi abbiamo la possibilità, perché lui è rivelatore di quello che viene nella nostra vita. Ma prima di tutto dobbiamo capire. Lui in realtà se n'è andato come presenza fisica dal mondo, dalla storia, mi capisci? Ecco, a un certo momento se n'è andato. Quindi è questo prima di tutto, perché allora dobbiamo capire? Perché? Che significato ha? Tutta la sua vicenda storica con la sua partenza storica. È stata una partenza storica, mi capisci? Quindi a un certo momento i suoi apostoli non l'hanno più avuto. Mi capisci? Ecco. Quindi allora, siccome noi dobbiamo sempre passare al significato del cuore. Dal significato del cuore allora possiamo poi arrivare a quello che avviene nella nostra vita, mi capisci? Ma prima dobbiamo capire perché è avvenuto quello. Perché Cristo è nato, ed è nato a Betlemme, è nato in quel modo, da una vecchia Ruanda, perché Cristo è morto in croce, ed è morto in quel modo, perché Cristo è risorto, perché Cristo è asceso al Padre, tutte su queste cose devono essere capite per quelle che sono in sé, per il Cristo che è in sé. Mi capisci? Ecco. Poi, quando arriviamo al significato, allora poi dopo arriviamo alla possibilità di capire, hai capito, quello che avviene nei nostri rapporti con Dio, cioè quello che deve avvenire nei nostri rapporti con Dio.
Prima allora devo capirlo, diciamo, intellettualmente.
Devi capirlo, si capisce, perché quello è per te. E quando uno parla a te, la prima cosa è quella di capire come. Ma capire con la mente. Con la mente, salire al monte. San Buonaventura, diceva questo, che il monte è, cioè faceva l'uguaglianza tra mons e mens. La mente è il monte su cui bisogna salire, è la mente, cioè tutti gli avvenimenti che arrivano a te, tu ti devi portare sul monte, è sul monte che si capisce, mi capisci? Nella mens, ecco, mens mons, è nella mente che si capisce, nella mente in quanto tu ti porti a contatto con Dio, hai capito? Con la mente tu, col pensiero, pensi Dio, e in Dio e da Dio, hai capito, cerchi il significato di questo. Quando poi dopo è arrivato il significato, allora puoi arrivare, hai capito?
Diciamo. Sì, quindi allora Dio prima mi presenta questo, Gesù, no? Mi presenta la vita di Gesù.
Ti capisci?
E io devo cercare di capire.
Certo.
E poi mi farà vivere
quello che è avvenuto, questo... quello che è avvenuto 2000 anni fa, quindi indipendente da te, tu non c'eri, anche pure
sì,
è venuto.
Ecco,
quella è una realtà, è una realtà, tu ti fondi su quella realtà, è quella lì che capisci, ti dà sostegno. Capisci? È quello che ti dà sostegno, tu non ti sostieni sui tuoi pensieri, ti devi sostenere sulla realtà, quindi quello che è fatto da un altro. È lì che, hai capito, che poi dopo devi passare al significato presso Dio e poi dopo al significato presso Dio arrivi a capire quello che avviene in te.
E chi non lo sa?
Chi non lo sa si gratta. Si gratta, te l'ho detto mille volte.
Chi non sa perché questo avvenimento storico?
Si gratta.
O non l'ha visto perché è vissuto prima?
Va bene.
O perché non sono visto.
Franca, pianta per favore. Pianta.
Avete pure sentito dire che gli abbiamo incubato e tornare a noi. Questo andare e tornare sarebbe questo, trovarlo alla destra del Padre.
Alla destra del Padre, capisci? Quindi da.
È proprio questa interazione.
Dal Padre.
Dal Padre.
Perché il Padre è del punto fisico di riferimento, quindi lo ricevi dal Padre, solo dal Padre.
Sì. Se mi amaste, adesso solo un momento fa, quando so che chi ama si impegna nel pensiero dell'altro. Quindi qui se
ti trasferisci nell'altro, quindi il tuo pensiero,
se tu sei nel mio pensiero ti rallegreresti, certo, perché se io
perché tu vuoi il bene dell'altro, che vuoi arrivare all'essere,
sarei principio. Con lui nel pensiero che lui va al Padre, allora lo sentirei in quel
certo. Infatti lui si lamenta di così, allora, voi io vedete come ne vado e voi siete diventati tristi
perché
non mi amate, perché se mi amaste mi interrogereste dove vai, invece pensate a voi, cioè pensate a voi nel senso che non c'è più, non l'abbiamo più. Invece se tu invece lo pensi, cioè sei nel pensiero, a te non interessa di non averlo più, a te interessa sapere dove lui va, ecco, quindi lo segui, mi capisci?
Lo segui. L'interesse dove lui va.
Si capisce. Perché tu gli corri dietro col pensiero.
E questo che dice il Padre, perché il Padre è maggiore di me, perché il Padre è il principio, perché è per quello maggiore, cioè che nel Padre
è il principio del Figlio.
Il principio del Figlio, quindi è per
Padre
quello.
Del Figlio. Paese nativo.
Mi ha richiamato questo, avete sentito dire che l'ho detto. Quello che dice al Padre della preghiera sacerdotale. Parlo così mentre sono nel mondo, cioè come dire, mentre sono ancora con loro, affinché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Quindi questa partenza, come lo dice in altre parole, vi rallegrereste, quindi se la dice già come affinché abbiano la gioia in se stessi.
Sì. Ecco, quindi questo semi-amaste, questa difficoltà a seguire, cioè qui avevano già seguito Cristo perché c'era l'attrazione al Padre, no? Cristo parlava di Dio.
Sì.
Ecco, come si può ancora essere nel pieno dell'io, pur cercando, pur avendo messo diciamo,
che,
Dio prima
ma
di tutto?
Pensa un poco, avevano messo Dio prima di tutto, avevano lasciato tutto per seguire Lui. Pietro aveva una famiglia perché c'era un suocero, quindi aveva lasciato tutto per seguire Lui. Eppure pensavano ancora a se stessi, pensavano a se stessi, al loro primato, erano sicuri su di sé. Il che vuol dire che per loro era una gioia essere con Cristo, mi capisci? Essere in compagnia di Cristo, per loro era un vanto nel Cristo, e il vanto è nel pensiero di Dio, mi capisci? Per cui allora, avevano lasciato tutto, ma è tutta la gioia per noi, quasi a dire che non basta lasciare anche materialmente tutto, scappare per seguire Dio, eccetera, mi capisci? A un certo punto bisogna lasciare il pensiero nostro io, e lì è il grande problema ed è la grande difficoltà. E qui lo si dà una grande difficoltà, perché noi vediamo che anche dopo che Cristo è morto e risorto, e Tommaso non ha ancora lasciato il pensiero suo io, capisci? E si sente offeso, ferito, quando gli altri, i suoi compagni, dicono abbiamo visto il Signore risorto, e lui non ci credo, mi capisci? Ma è tutta un'espressione dell'io, che non era morto. Quindi, per farci capire quanto sia difficile, è più facile lasciare tutto il mondo, tutto quanto, famiglia, cose, tutto quanto, e non lasciare invece il pensiero proprio io, mi capisci? E allora il vero conflitto sta lì.
Come può essere solo Cristo capace di farci superare lì, cioè di condurci?
Ma lui opera tutto, appunto, lui fa tutto quello, perché la sua morte in croce, è tutta una scuola, mi capisci, con Cristo. Ed è una scuola per farci superare tutto, anche quel che noi già riteniamo di aver superato, capisci? Per cui nel pensiero dell'io, tu magari uno crede di aver superato tutto e poi in un certo momento passi dal pensiero dell'io e lasci la prima volta, ti rientra tutto, capisci? In certo resti più schiavo di prima.
Questo vado non si riferisce solo alla sua presenza fisica.
Ma soprattutto quella presenza fisica. Perché lui se ne va.
Sì, perché a loro parlava di persona.
Lui parlava di persona, quindi da questo parlare di persona, per cui loro non avrebbero più udito parlare di persona, loro si sarebbero sentiti soli, avrebbero sperimentato la solitudine. La partenza è l'esperienza di solitudine. Prima c'è uno che parla con te, dopo non parla più con te. Ecco, il problema è tutto lì. Per cui tu ti senti sola. Hai capito? Quindi è l'esperienza a cui bisogna passare per arrivare a scoprire quella presenza spirituale che diventa poi la presenza definitiva.
Ecco, però questa presenza definitiva fino a Pentecoste.
Fino a Pentecoste, sì, perché lo spirito della presenza, quindi anche il suo ritorno, sì. Perché lui identifica la venuta dello Spirito Santo con noi, Padre, Figlio, verremo. Quindi, capite la stessa cosa. In quel giorno capirete che io sono in voi, voi in me, capirete che io sono in, quindi presenza. Quindi presente, che vuol dire che lo spirito della presenza del Padre, del Figlio e lo Spirito Santo.
Sì. Ecco, però quindi questo tratto di tempo tra il vado e torno è lunghissimo.
Perché può essere lungo, può essere breve, non è, infatti il Signore dice nessuno lo conosce, né gli angeli nemmeno il Figlio, perché dipende dal Padre, soltanto dal Padre, ma può essere 5 secondi, può essere 5 anni. Non è problema, mi capisci? Presso Dio non c'è il tempo, il problema presso
cammino,
Dio è comprensione, sì. È comprensione, presso Dio è intelligenza, le cose avvengono per intelligenza in Dio, nello spirito di Dio, ho detto che la comunicazione dell'essere, quindi anche della presenza dell'essere, avviene attraverso conoscenza, ma la conoscenza non avviene senza la dedizione nostra, capisci? Quindi c'è questo problema di combinazione tra dedizione, capisci? Conoscenza e ricezione, capisci? Per cui
quindi più ci dedichiamo e più accorciamo il tempo.
Si capisce. L'agonia può essere lunga, può essere breve, mi capisci?
Sì,
allora, è tutto un problema di agonia, di conflittualità, quindi di superamento. Sì, sì. Là dove c'è una pura dedizione, un secondo è sufficiente, capisci? Franco.
C'è un momento che quando lui se ne va al padre. E per fare in modo che noi possiamo seguirlo. Tra questo momento e ricevere il nuovo io dal padre, no, dopo il ritorno del figlio, allora c'è un momento in cui si può dire che la creatura non esiste, cioè non fa esperienza di non esistere, perché non ha ancora conosciuto Dio.
Non ha conosciuto, quindi cioè non riceve l'essere, però lei porta con sé la memoria, fintanto che tu arrivi a conoscenza, la memoria che ti sostiene. La memoria di che cosa? La memoria del Cristo, delle parole che Cristo ti ha detto. Perché lui non ti lascia orfano.
Sì, sì.
Lui andando ti dice, mi capisci? Mi rivedrai. E ti dice anche, hai capito? Conoscete la via, eccetera, mi capisci questo. Per cui tu ti sostieni su quello, sulla promessa.
Quindi
è quello che ti fa essere.
Hai consapevolezza ancora del cammino che ti ha fatto fare, delle parole che ti ha detto e della meta a cui sei chiamato.
Ma tu sostanzialmente tutto questo, tu quando muori, fisicamente muori, capisci? Tu sei memoria del vissuto, soprattutto delle parole, mi capisci, che hai dentro di te interiorizzato, le cose interiorizzate. Tu muori con quel che tu porti con te, di interiorizzato di Dio. Perché tu con la morte tu sei portato via da tutte le cose, diciamo, sentimentali, sensibili, politici, sociali, i fratelli, tutto quello parte tutto. Tu resti a tu per tu con Dio. Nell'Apocalisse tu sei in rapporto personale diretto a tu per tu con Dio. E nel rapporto diretto a tu per tu con Dio, tu porti in te soltanto ciò che hai raccolto di Dio. Stop, tutto il resto è tutto annullato, mi capisci? Mi capisci? E quindi per cui tu sei per questa memoria. Prima di ricevere, capisci? Ecco, l'essere per conoscenza, d'accordo?
Sì, quindi ti sostieni su quello.
Mm.
E poi se, così, questa è una cosa non fosse interessante, siccome Gesù paragona la morte al sonno, no? Nell'episodio di Lazzaro, anche l'altra di Nain, dorme solo, quindi il sonno ci deve farci, è già un avvicinarsi a quello che succede al momento della morte.
Certo.
E quindi perché nel sonno però non ci troviamo tu per tu con Dio, visto che tutto il resto sparisce?
No, il sonno è per farti, il sonno è la pausa che viene dopo la parola, no?
Sì.
Molte volte, perché tutta l'opera di Dio è fatta in due tempi, no? Il tempo in cui lui ti manda il segno di sé e poi in cui ritira per darti la possibilità
di arrivare al significato.
La notte rappresenta questo. La notte rappresenta che cosa? Il mondo che non fa più pressione su di te. Le luci si spengono, i colori. Ora, tutto il mondo che si accende di luce, di colori, di movimenti, cosa succede? Che preme su di te. Mi capisci? Ti invita al movimento. Tu vedi il mondo che si agita, tu sei invitato ad agitarti. Tu vedi che gli attivano le montagne, che tu vuoi andare in montagna. Mi capisci? Tu vedi che il fiore alto è il fiore che ha. Ecco, quindi corri. Ti crea il movimento, la notte, tutto, e con la notte soltanto cosa c'è? Tutto questo mondo si ritira, si spegne. Capito? E per cui tu rientri, hai capito? Ed è lì che, hai capito?
Però se
è già
se dorme,
è da morte, e tu non dormire, tu non fare questo.
Eh no, però
il sonno
spegnendosi tutto dovrebbe restare solo Dio.
Infatti nel sonno, perché il sonno ti recuperi l'energia, perché vedi che durante il giorno tu perdi energia, mi capisci? E il sonno ti prende in quanto ti stanca delle cose. Ma è tutta pedagogia di Dio, per insegnarti dove tu ritrovi la vita, come tu ritrovi la vita, mi capisci?
Sì, questo me l'ha fatto pensare.
Cioè questo distacco delle cose, ma per distacco per cosa? Tu come? Dio ti manda le cose e poi te le porta via? No, ci deve essere un significato, mi capisci? Il significato è questo. Però ti manda le cose, ma te le manda come segni, affinché tu abbia, hai capito? Ecco, a trovare la vita nella sua sorgente, cioè in Dio, in lui stesso, mi capisci? E allora abbiamo questo. Quindi ogni giorno è fatto di mattina e sera, o di sera di mattina, magari ogni giorno di sera di mattina, mattina non più sera. Ecco,
sì, sì.
La rottura, diciamo così, della routine. Prima c'è la routine, mi capisci? Sera mattina, non più sera. Ecco, rotto. È lì che c'è il passaggio all'eternità. Le cose lì non tramontano più.
Sì, perché lì si è quello che si dice il tempo reale, per cui non c'è più bisogno di essere di notte.
E Gesù dice: vado al Padre, il Padre è maggiore di me, no? Ecco, questo lo dice per noi, perché lui in realtà non ha mai lasciato il Padre, quindi...
Certo, tutto è per noi, tutto è non dice mica per sé, tutto è per noi.
Ecco, perché ai nostri occhi apparentemente sembra che
abbia lasciato il padre, cioè e per farci capire che la situazione sua nel seno del padre è migliore della sua incarnazione.
Tu sono di pasticci. Noti che non ti dico di quella perché tutto non serve. Però quello che serve è che cosa Dio vuole insegnare a me attraverso quel fatto lì. Lì che va la scrittura. Ti devi chiedere di quello, che cosa Dio mi vuole insegnare attraverso questo. L'ho già detto con Mauro. Tutto quello non devi fare ripetere 50 volte, cioè, l'ho già detto con Mauro. Quindi tu ritrovi il tuo principio, cioè ritrovi colui che ti fa essere, ti conferma nell'essere. Per cui ritrovi la luce. Perché noi non vediamo la luce? Perché non vediamo il principio. Noi vediamo gli avvenimenti, i fatti, capisci? Senti il suono del vento, e non sai dove viene, donde viene e non sai dove va, e perché non capisci niente, tu il mistero. Torna al principio, lì sei pieno di luce, vedi il principio.
Ecco, hai detto con Giovanna che noi dobbiamo partire da questo Cristo storico che è unico,
ma sì,
no?
Sì.
E la sua partenza storica ha anche un significato.
Ma sì, sì.
Allora c'è tutta dalla sua venuta storica, alla sua partenza storica, c'è tutta questa sua vita, queste sue parole, eccetera,
tutto.
Su cui noi dobbiamo basarci.
Capisci? Ecco.
Però noi abbiamo tutto scritto dentro di noi, anche se noi non prendiamo contatto con questa realtà storica.
Stai presto. Sforzati di entrare in quello che tu trovi, quello che Dio ti fa trovare. Quindi sforzati di entrare in quello che Dio ti fa trovare.
14 novembre 1987, presso Casa di Preghiera, capitolo 14 del Vangelo di San Giovanni, versetto 28, ciclo B.
Passiamo al versetto 28. Avete pur sentito che vi ho detto, vado e tornerò a voi. Se mi amaste, vi rallegrereste, perché io vado al Padre. Perché il Padre è maggiore di me.
Nino. Dunque, intanto lui va e ritorna, va come fisico, perché lui rimane sempre con noi, in qualità di pensiero di Dio in noi.
Non va come scienziato, come fisico.
Come corpo, come corporeità. Sì. Dice, se mi amaste vi rallegrereste. Perché ci dobbiamo rallegrare? Perché vediamo come lui va al Padre, perché il fine di tutto è il Padre. Il Padre è la verità, il Padre è la luce. Il Figlio è la verità e la luce come pensiero del Padre. Però il principio di tutto è il Padre, quello che genera il Figlio, eccetera. Quindi direi che qui ci rappresenta un po' quella strada che lui fa per noi, che lui ci fa vedere come, avendo sempre pensato al Padre, sempre parlato del Padre, essendo sempre rimasto orientato al Padre, a un certo punto va nel seno del Padre per noi, perché lui è già nel seno del Padre, lo è sempre stato, non è mai venuto meno quello, però siamo noi che dobbiamo vederlo sempre orientato al Padre e finire nel Padre.
Se mi amaste, quindi perché i discepoli al punto del cammino in cui erano non amavano, non erano contenti che
non siamo e non possiamo mai essere sicuri del nostro amore. Non siamo e non possiamo mai essere sicuri del nostro amore, che la nostra sicurezza deve essere da Dio. A un certo momento, vero, quando Pietro è stato più sicuro e quanto più ho tradito. Questo per dire che quando tu sei sicuro di te o della tua volontà, sei alla vigilia del grande tradimento. Non essere mai sicuro, perché la tua sicurezza deve essere Dio e deve venire da Dio. E cosa succede andando al compimento? Che andandolo al compimento porta al compimento tutti coloro che lo amano. Per cui c'è una gioia.
Per allegrarci, quindi.
Ci larghiamo perché siamo noi con lui, se lo amiamo, noi con lui andiamo al compimento. Lui ci sarebbe parlato dal Padre, ma noi non l'abbiamo ancora visto. Se adesso lui va al Padre, allora anche noi andremo a vedere il Padre. Allora c'è la gioia.
Ma lui ci porta con lui. Lui qui
promette. Se mi amate, quando tu ami, tu capisci, sei portato dal tuo amore. e l'altro che ti conduce, perché tu vai dove va l'oggetto del tuo amore. Infatti lui disse: mi amate, mi vivo quel sé. Quindi se, cioè, se siete uniti a me, amare vuol dire essere uniti, no? Se siete uniti a me vi rallegrereste, se foste uniti a me vi rallegrereste, perché io vado al Padre, cioè io vado al compimento, e quindi porto a voi il compimento se siete con me, perché lui porta a compimento tutti coloro che sono con lui, no? Allora c'è la gioia, che grande gioia quando ci andate, andremo a Gerusalemme, adesso i piedi sono già sul, capite? Ecco, sulla porta di Gerusalemme, che gioia, ecco, andremo. E questa è rallegrarsi, stiamo andando verso la città di Dio, quindi dovremmo essere grandi, ecco, finalmente va, e anche noi possiamo allora anche andare, d'accordo?
Sì, invece
non ci rallegriamo perché lui va, ci rallegriamo perché noi siamo con lui e andiamo finalmente, e questo rallegrarsi.
Invece se si ama come possesso, ci si dispiace che Gesù anda perché si,
ecco,
perde,
allora
si
c'è sentimento. È già quello che è logico. Infatti, perché vi ho detto che me ne vado, voi siete rattristati. Allora qui non c'è più lo spirito, eh? C'è il pensiero nostro io. Allora il pensiero nostro io dice adesso lo perdo. Ma allora la faccenda non funziona. Capito? Secondo? Guido?
Ma io non so se ho stato visto ancora, però mi sembra che in questo ultimamente Gesù combatta anche una battaglia, oltre che come insegnamento agli uomini, una battaglia contro il malvagio, l'accusatore, quello che potrebbe nuocere, anche se poi dice che non ha nessun potere su di lui, no? Proprio per annullarlo completamente.
Certo che è questo pensiero del nostro io, perché il pensiero del nostro io tiene a possedere, capisci? Capisci? Mentre invece l'amore vero che supermette il pensiero del nostro io, capito? Tende a raggiungere il compimento delle cose in Dio, eh? D'accordo? Teresa.
Non volevano che se ne andasse perché pensavano
a se stessi,
che erano staccati, non pensavano a questa unità,
no, non vedevano lo spirito, quindi pensavano proprio a Dio, se ne va non ce l'abbiamo più, però c'è la tristezza, no? Che aveva una cosa, adesso non ce l'ho più, allora penso a me stesso e allora divento triste.
Non avevano capito che Cristo voleva
portare loro, certo, da fine.
Nel creatore stanno le creature, no? E se noi amiamo Gesù siamo sempre nel suo pensiero, perciò noi ovunque vada, anche nel padre, in qualunque posto, noi siamo.
Certo, e allora non solo che lui andando al padre va però al compimento, perché tutte le cose vengono a Dio, tutte le cose ritornano a Dio, però noi soffriamo in quanto portiamo in noi un incompiuto, dove c'è dell'incompiutezza c'è sofferenza, capito? Come se tu avessi un frammento e non hai il tutto, e nel frammento soffri perché non vedi il tutto. Quindi qui va al compimento, quindi finalmente noi che siamo con lui condurrà anche noi a vedere questo compimento, quindi nel compimento c'è la gioia, infatti parla di spirito di gioia, spirito consolatorio, d'accordo? Giusto.
Quindi come permesso che avete sentito che vi avete parlato intorno a noi, abbiamo sentito, se non abbiamo ascoltato,
certo,
ascoltando
certo. Quindi appunto lui promette che si va verso un compimento, quindi non si va verso un distacco, vero? Ma verso una presenza che non subirà più, infatti dice lo spirito di verità che resterà sempre con voi. E questo spirito di verità è lui stesso, eh? E lui è padre e figlio, mi spiego. Quindi nello spirito di verità c'è lui, per cui resterà sempre con voi. Quindi prima abbiamo delle presenze che vanno e vengono, mi spiego? Ecco. Arriviamo a un punto in cui abbiamo una presenza che non va e viene ma resta, ecco, ora qui abbiamo il compimento in questa permanenza che diventa poi vita eterna. Perché noi nel primo tempo facciamo il grande errore di ritenere che quello che vediamo e tocchiamo sia veramente presente, sia la presenza, sia la realtà. La realtà è un'altra. Questi sono segni della realtà, ma non sono la realtà. Sono segni della realtà nel pensiero nostro io. Noi siamo fatti di cielo e di terra. Dico, la terra è costituita da tutto ciò che è compatibile col pensiero nostro io. Il cielo invece è fatto da ciò che non è compatibile col pensiero nostro Dio. Per cui si richiede superamento per il nostro Dio. Perché il cielo è fatto da ciò che è compatibile con Dio. Mi spiego? La terra infatti invece è fatta tutta in relazione che è compatibile col pensiero nostro Dio. Dio non è compatibile col pensiero nostro Dio. Per questo sulla terra noi non vediamo Dio. Mi spiego? Noi vediamo le creature che sono compatibili col pensiero nostro Dio, perché possiamo dialogare, possiamo affermare noi stessi, mi spiego, possiamo. Capito questo? Allora c'è un passaggio.
La presenza di Cristo concessa al pensiero del nostro Dio.
Ecco, certo, per questo. Sì. Quindi il Cristo appartiene al nostro mondo, alla nostra terra, incarnato, compatibile col pensiero nostro Dio. Capite? Però non resta, appunto perché ha la funzione di farci superare il pensiero nostro Dio. Quindi viene tra noi, mi spiego? E fino al punto in cui si lascia uccidere il pensiero nostro Dio, e poi lasciandosi uccidere, da noi adesso la possibilità di morire noi stessi, capite? E di entrare adesso nel mondo che non è più compatibile con il pensiero nostro Dio. Se siete morti voi stessi, d'accordo? Si capisce, si capisce. Però siccome noi non possiamo pensare contemporaneamente due persone, non possiamo contemporaneamente, capisci? Quindi o pensiamo lui o pensiamo il nostro io, capito? Allora se mi amate, amare vuol dire, ecco, pensare all'altro. Allora se io supero me stesso e penso all'altro, adesso l'altro mi conduce dove va lui, d'accordo? Zina? Niente?
Non è che si possa seguire lui al padre prima non si è sperimentato, cioè tra la presenza fisica e la presenza prima ci deve essere per forza il periodo dell'ascenza, oppure se
è necessario, no Gesù dice è necessario, se io non me ne vado non può venire a voi, è necessario che io
anche
me ne vada,
se uno segue,
è necessario che io me ne vada, perché te noi restiamo alla presenza fisica, mi fermo. Io sono contento di restare con lui sentimentalmente, mi spiego? Ecco, ho un rapporto, ecco, capito questo? Ecco, e mi fermo lì. Lui sì, lui mi parla del padre, eccetera, però io sono contento che ci sia lui. Mi spiego. Poi dopo lo sento anche parlare del padre, però il rapporto che mi dà pace, mi spiego, è il rapporto che lui è con me. Ma è necessario che a un certo momento, ecco, è necessario che se ne vada, quindi lo spirito di verità non può venire. Non può venire, come dicevo, non può. Per questo ci fa capire che è necessario un certo momento. Dunque, tutto il mondo, tutti i segni sono necessari, servono. È la famosa strada che dico sovente, oppure la scala. Serve la scala per arrivare a un appartamento, mi spiego. Ma certo, se tu vuoi entrare in un appartamento devi lasciare la scala. Se tu quando arrivi alla porta dell'appartamento come dici, ma dico io non voglio lasciare la scala, allora ti metti a fare su e giù, capisci la scala. Allora tutto diventa ritto, fai la scala su e giù, perché non vuoi lasciare la scala. No, certamente la scala serve per portarti all'appartamento. Quando tu arrivi all'appartamento, di ciao la scala e entri in appartamento, capito? Ora, e c'è questa funzione qui e che è importantissimo capirlo, la funzione dei mezzi e la funzione del fine. I mezzi è una funzione condotta al fine, capito? Noi certamente dico, ah no, io non voglio lasciare i mezzi, allora comincia a fare la trottola, d'accordo? Si va. Chris, va via.
Che Cristo sta parlando i suoi discepoli appunto alla sua morte, certo.
Ma lui parla le cose prima, ecco, dico, la parola di Dio arriva a noi prima, capito? Perché parlando prima ci fa capire che quello è contemplato nel disegno di Dio. Se uno ti dice guarda che stasera succederà questo, succederà quell'altro, eccetera, ah ma gli era previsto, allora, capito? Ecco, la cosa la vedi inquadrata in un pensato superiore, capito? Quindi c'è una soluzione, è un passaggio necessario, capito? Perché lui è il principio, il padre è il principio, il padre è il fine.
Beh, come può essere
il
padre più grande del figlio?
Perché il padre genera il figlio e il figlio non genera il padre. Il figlio è generato.
Sì, sì.
Il padre genera il figlio. Il padre genera il figlio. Il figlio si contempla generato dal padre, quindi il padre genera il figlio, mi spiego. Pure forma una cosa sola, eh? Però, sì, fa una cosa sola, come fa una cosa sola, il pensiero è l'oggetto del pensiero, mi spiego? Però, dico, il padre genera il figlio e il figlio non genera il padre. Quindi il figlio si conosce come generato dal padre. D'accordo?
Volevo chiedere questo prima, adesso non va bene perché il padre genera il figlio. Quindi è questo quello che fa il padre, no? Prima si era detto che il padre fa vedere le cose prima di farle. In che cosa consiste questo farcelo vedere, questo genere? Lui genera il figlio, come se lo fa vedere prima di farlo?
Lo dice Gesù. Il padre ama il figlio e gli fa vedere tutte le cose.
So
gli fa vedere. Quindi lui le vede, per cui le contempla
prima,
e per cui le vede giustificate, non resta sorpreso, mi spiego? Noi invece restiamo sorpresi dall'avvenimento. Beh, ma se qualcuno, come ho detto prima, qualcuno ti dice guarda che stasera, allora la cosa è prevista, la contempli prima, non resti sorpresa perché te l'hanno detto.
Poi queste parole qui ancora pensavo smentiscono proprio quello che smentisce quello che dice che la verità non si può conoscere. Gesù dice tutte le parole, ma maggiormente queste, che dice così, dice il perché se ne va il padre, perché il padre se ne va e poi ritornerà, da tutta una spiegazione, e quello che spiega è perché noi sappiamo, e poi sempre ancora altre parole si chiederà, no?
Io avevo perché il padre è più grande di me, proprio come ha detto Pinocchio, nel senso che io diciamo finché noi non arriviamo alla conoscenza del padre, il figlio insiste su queste cose, perché diventa per noi più importante dover arrivare a conoscere il padre, perché se no non arriveremo mai a conoscere il figlio. Poi adesso tu dicevi padre è generante, il figlio è generato, e pensavo non solo in definità, ma anche in mente la Trinità, il padre è tutte tre persone uguali e distinte. Uguali e distinte, ma se tu dici che il padre è il generante più importante del generato, come uguale,
sì, cioè c'è un'uguaglianza e c'è una distinzione. La distinzione è quella che costituisce, che caratterizza le persone, cioè diventano solo il padre genera, il figlio non genera, no? Ma si conosce generato, e quindi abbiamo una caratteristica per cui l'io, anche in Dio è incomunicabile. Mi capisci? Tu non puoi comunicare il tuo io al mio io. Mi spiego, il tuo io sarà sempre il tuo io, il mio io sarà sempre il mio io. Per cui, ad esempio, in Dio, però, noi faremo una cosa sola con il figlio, ma non saremo il figlio come io. Mi spiego? Per cui noi ci riconosceremo come creature, vero?
Dentro
il figlio, contemplate nel figlio, distinte dal figlio, pur facendo una cosa sola col figlio, facendo una cosa sola col figlio. Perché anche noi parteciperemo, mi spiego, della generazione del figlio e del padre. Partecipando ne faremo una cosa sola. Eppure saremo distinti.
Noi vedremo la nostra generazione.
Ecco, dal padre. Eppure saremo distinti. Eppure saremo distinti. Distinti, mi spiego. Perché io sono nato a un certo punto dell'universo. Mi spiego. Ecco, e tu sei nato in un altro punto dell'universo. Capito? E quello già ti distingue. Capito? Per cui anche nella nascita, perché in Dio niente viene distrutto, quindi niente di noi viene distrutto, capisci? Per cui se tu sei nato nel tale punto e nel tal momento, questo resterà eterno e caratterizzerà il tuo io, quell'io che nasce da Dio, mi spiego? Nasce da Dio e partecipa e forma una cosa sola col figlio, però non si confonde col figlio, perché il figlio di Dio non è nato nel tuo punto, d'accordo? Carmagnolo.
Gesù sottolinea molte volte che il se mi amate, osserverete le mie parole, se mi amate,
sì, perché chi non ama non lo osserva.
Giusto perché anche per farci entrare in questo amore, per farci capire cos'è questo amore che lui vuole da noi.
Certo.
L'amore è in sostanza poi questo pensiero legato al suo, questo è amore.
Pensare all'altro. Pensare
e quindi a questo punto
è quel grande errore che noi più delle volte diciamo di credere in Dio. Ma meglio di amare Dio e pensiamo a noi, quello non è né credere né amare Dio. E noi ci rivolgiamo a Dio, però, ma nel pensiero nostro io, perché ci serva, allora questo non è amore. Pinucci. Non ho
detto
che
non voglio, ma come se amore io, se vogliamo credere. Se mi amaste, vedete dove resta, non c'è dell'amore, perché se amiamo
certo. la gioia deriva dal partecipare, quello, perché lui va al compimento e quindi evidentemente se io sono con lui mi condurrà anche me, porta anche noi là.
Infine, nel figlio abbiamo il mezzo, ma se lo uniamo,
cioè siamo uniti, quindi
se lo abbiamo.
Le promesse di Gesù dipendono dalla conoscenza del Padre.
Sì. Uno? Guido, uno? Basta? Sì. Non mi togliete? No. Tu pensi?
Il Padre si parla del figlio.
Sì, il figlio si parla del Padre. Il figlio si parla del Padre, il Padre si parla del figlio. Facciamo me. Capito? Va bene, c'è qualcosa di profondo.
La Bibbia, insomma, soprattutto nell'Antico Testamento, ti parla già del figlio.
Certo. Scrutate le scritture, parlano di me. Tutto. Ma anche un filo d'erba ti parla, capisci, di Dio. E ti invita a pensare a Dio, capisci?
Sì, però.
Quindi tutto già ti parla di Dio.
Però.
E noi più delle volte siamo analfabeti. Analfabeto è colui che vedendo i segni.
Leggendo questa qua.
Sì.
Che Michea,
sì.
Che è proprio chiarissimo, no? Che si riferisce a Gesù.
Certo. Ma tutto ti parla di Dio, capisci? E l'importante è imparare a leggere. L'importante è imparare a leggere.
Che il figlio di Dio è Gesù, è più difficile.
Capito? No, ma vai a fondo e vedrai che ti parla di Dio. Teresa.
Pensavo che nella Bibbia conoscere e amare è la stessa cosa.
Certo.
Quindi
in Dio conoscere e amare è la stessa cosa. Infatti lo Spirito Santo è Spirito di verità ed è Spirito d'amore.
Quando dice se mi amaste veramente, quando il Padre. Quindi vuol dire, se l'amore e la conoscenza è la stessa cosa, se conoscete il perché vado al Padre, se conoscete che io vi porto al Padre, certo che ci rallegriamo. E quindi se non ci rallegriamo è solo perché non conosciamo,
certo.
Quindi dobbiamo approfondire di più quello che conosciamo.
E quindi?
Se andiamo per trovare la pace, mentre questa sta.
Capisco. Due foglietti?
No.
Sì, Tiziano?
L'importanza di vegliare.
Sì. Sì. Imparare
da Maria a essere madre e poi a diventare figlia di Gesù.
Sì.
L'importante è distinguere la faccia dell'uomo
e la faccia dell'uomo. Sì, certo. Maria Vittoria, foglietti?
Quattro. Accogliere la pace di Cristo.
Sì.
La pace interiore supera tutto il mondo.
Certo.
Cristo è la via che se seguita ci porta là dove non potremmo sognarci
di arrivare. Certamente. Sì. Sì. Amalia?
Credere in Gesù.
Foglietti.
Che
è
lì. Credere in Gesù è una speranza di vedere il compimento del suo essere.
Ci capisco. Lui le mantiene le promesse. Siamo noi che non le mettiamo, lui le mantiene. Cristo quanti?
Quattro.
Questa amica di Teorania non l'hai vista?
Non è potuta venire, non comunque venire. Quando può viene.
Ah sì.
Vivere nella fede del mio creatore.
Sì.
Dio parla con lui, che mi interessa più conoscere.
E lo spirito di divinità prenderà del mio e ve lo farà conoscere. L'importante è di raccogliere tanto tutte le parole di Gesù, sì. Perché ti venderà solo quello che troverà di te.
La misura della nostra attenzione a Dio possiamo vedere nel nostro cuore di grazia.
Gesù poteva aggiungere questo tra i tanti segnalati.
Poi.
Sì, segnalati. Adesso mi fa scappare, perché segnalati, dov'è? Parla, Avete confuso.
Crediamo veramente nelle promesse del Cristo solo se. Credo nelle promesse del Cristo solo se pongo mente.
Certo.
7 febbraio 1981 presso casa di preghiera, capitolo 14 del Vangelo di San Giovanni, versetto 28, ciclo A.
Passiamo ancora al versetto successivo. Versetto 28. Avete sentito dire, avete sentito che vi ho detto, vado e tornerò a voi. Se mi amaste vi rallegreste, perché io vado al Padre, perché il Padre è maggior di me. Amalia.
Avete udito quello che ho detto, quindi è una parola, no? Che è arrivata. Se mi amaste, cioè se fosse rimasti in questa parola, no? Cioè se noi restiamo nelle parole di Gesù e arriviamo a comprenderle, dice vi rallegrereste, avreste capito che vado al Padre, perché è necessario che io vada al Padre, perché il Padre è più grande di me, no? Cioè
sì.
È un invito a comprendere gli avvenimenti prima che avvengano, no?
Sì.
Se Gesù parla, perché noi comprendiamo gli avvenimenti.
Certo. Lui parla e ti insegna qui la ragione, perché in quello che avviene in Lui c'è la ragione di quello che avviene ogni giorno, come sempre nella nostra vita. Cioè tutte le cose vengono e tutte le cose passano. Ecco, e c'è un significato in tutte queste cose che vengono in Cristo. Abbiamo detto molte volte che in Cristo abbiamo la sintesi e quindi la giustificazione di tutti gli avvenimenti. Ecco, in Lui che viene e che va, c'è la ragione del passare di tutte le cose. Come mai? Tutte le cose arrivano e poi se ne vanno, si nasce e poi si muore. Ecco, come mai? Ecco, ieri ho avuto questo e adesso le cose sono già diverse. Come mai? Capite? Ecco, perché c'è tutto questo? Capito? Ecco, tutte le cose vengono da Dio e ritornano a Dio. Tutto per metterci in movimento, per farci alzare gli occhi, perché le cose arrivano a noi, o come belle ci davanti, e poi se ne vanno. E dove sono andate? Ecco. E quindi ci mettono in movimento dietro, quindi, capito? Le cose arrivano per stabilire un contatto con noi e poi vanno per sollecitare noi a camminare,
per evidenziarci.
Ecco, a camminare, in modo che cominciamo a guardare là dove sono andate. Quindi tutte le cose vanno verso Dio per insegnare a noi a guardare verso Dio, capisci? A camminare anche noi verso Dio, a cercare Dio, perché lì troviamo, era appunto quel tesoro, era quella vita, ecco, quella luce che dà la pace, chiaro?
E tutte le cose ti dicono anche tornerò a voi?
Sì, perché in Dio noi ritroviamo tutto. In Dio non c'è, Dio non, mica niente, in Dio non c'è morte, in Dio non niente muore, noi ritroveremo tutto. In Dio c'è tutto, Dio è vita eterna. Nella vita eterna ritroviamo tutto. Capisci? Le cose muoiono per noi in quanto siamo noi che magari ci siamo attaccati troppo alle cose. Ecco, allora devono morire per noi per sollecitarci a distaccarci e a cercare più in alto. Ma non è che le cose ritornino nel nulla, capisci? Il nulla non esiste mica, esiste Dio. E tutte le cose esistono in Dio.
Ma perché il Signore ci promette sempre qualcosa dopo? Cioè perché ci conosce a fondo?
Ma cioè,
perché
bene.
Sa che noi, cioè non avessimo un qualcosa dopo, non riusciremmo a...
Se noi non avessimo qualcosa dopo è sempre una promessa. È la promessa che ci fa alzare gli occhi, ci fa guardare, ci fa camminare. Ma se io non avessi una promessa non mi metterei in cammino. Uno si mette in cammino in quanto ha ricevuto la promessa di qualche cosa. Abbiamo fatto molti esempi, molte l'esempio del campione. Perché si manda il campione di una merce? Ma per far comprare quella merce. Perché vedendo il campione dice, ah, questo mi interessa, ti quanto, adesso sentiamo il prezzo, vediamo un po' gratis, e allora incomincia a desiderare la merce. È chiaro? Ecco, allora la promessa di Dio è un campione. È un campione della merce che lui vuole donare a noi, ma la merce ha un futuro, perché? Ma che richiede magari un certo prezzo, e allora ecco che diventa una cosa futura, ecco, parla al tempo futuro, ma il futuro è per noi, mica per Dio, capito? Ecco, perché richiede a noi una certa dedizione di anni, perché le cose di Dio sono altissime. Ora, se per capire, non so, una scienza umana o un problema, eccetera, si richiede della dedizione, a molto maggiore Dio, che è verità assoluta, richiede tanta dedizione da parte nostra. Ma la dedizione vuol dire lasciare tante altre cose per occuparmi di quello. Ecco allora che è il tempo futuro. Per cui mi fa arrivare un campione di merce, capisci? Perché, vedi, Perché noi non possiamo desiderare la verità fintanto che non vediamo come bene per me, è bene per me conoscere la verità, è bene. Perché ecco, allora ho risolto il campione. Ma fintanto che io non scopro che la verità, conoscere la verità per me è un bene, non la posso desiderare. La desidero in quanto vedo che è bene. Allora, è necessario che questo campione qui arrivi, io lo osservo, ah, è bene per me, ce l'ha. Però adesso vediamo poi quanto devo pagare con questo. Ti devi occupare, cioè, capito? E allora abbiamo il tempo futuro.
Ma cioè praticamente, noi moriamo e poi risorgiamo. E tutte le creature risorgono.
Tutte le creature risorgono.
Anche gli animali.
Tutto risorge in noi, perché tutte creature di Dio, quindi ritroveremo tutto.
Ma io lo vedo tanto. Non ci credo, non lo so, è una cosa.
Partiamo da così, che tutto è segno di Dio, tutto è opera di Dio per noi. Certo lo vedremo in modo diverso, mi spiego, però, ma tutto noi ritroveremo, perché tutto, certamente dico, ah Signore, non so, in quella tale cosa io mi hai dato la tale lezione. Ma teniamo presente che Dio ci sta dando delle lezioni anche attraverso la formichina.
E sempre,
è Lui che parla in tutto, ma se Lui che parla in tutto noi ritroveremo tutte le sue lezioni.
E in questa vita non è possibile.
Capire le lezioni sì.
Però risorgere, cioè morire al mondo.
No, prima di tutto noi dobbiamo risorgere, ecco, dentro di noi, cioè risorgere, morire a noi stessi, al nostro mondo, e imparare a vivere secondo Dio, perché la risurrezione, cosa consiste questa risurrezione? Il problema è che parliamo alla domenica di questo, no? Ecco, questa risurrezione. È proprio questo rinascere da Dio, incominciare a vivere secondo Dio. Comprendi? Guarda, questo è la risurrezione, non è un problema di un attimo. Direi è un problema che si forma in continuazione. Quanto più noi cominciamo a vedere le cose secondo Dio, a raccogliere in Dio, cioè, tanto più questo, quanto più capiamo le cose secondo Dio, tanto più risorgiamo. Perché comincia una vita nuova in noi, che è la vita dello Spirito di Dio, la vita secondo Dio. Allora incominciamo non più. Allora le cose ci interessano meno come cose, ci interessano molto più per il significato che, capisci? Il significato che essere, portano noi di Dio, la lezione che danno. Per cui interessa a voi poco tenere la cosa, avere la cosa, mi spiego, averla. Mi interessa molto capire il significato della cosa. Poi la cosa resta pure dove, non mi interessa. Mi interessa capire il significato. Per cui uno non tende a possedere le cose, mi spiego, ma ad intendere. Ecco perché? Perché c'è una parola di Dio. E Dio cosa mi vuol dire in questo? Ecco. Mi spiego, spiritualmente, quindi quando uno è vivo spiritualmente è molto più attaccato al significato delle cose che alle cose. Il significato è più importante per lui delle cose stesse. È chiaro? Margherita?
Ma a me dunque questo se mi amassi vi rallegrereste, no? Mm-hmm. Mi sembra di cogliere un po' una risposta al discorso che si faceva prima con Ida, dell'amore costruttivo, no?
Sì.
Cioè, qui parla dell'amore vero, che significa proprio...
Cioè, volere il bene dell'altro, desiderare il bene dell'altro. Infatti lui dice, perché io vado al padre, il padre è maggiore di me, quindi per me è meglio, è tutto, per me è tutto. Per cui se tu mi ami, desideri il mio bene. Mi spiego. Se invece noi l'amiamo nel pensiero del nostro io, noi piangiamo se l'altro se ne va. Ecco. Anche se l'altro va a star bene, ma per me, e io penso a me. Pensando a me, dice, ah, domani non ci sarà più. Ecco, allora amore possessivo. Allora Ida non vuol perdere Marco.
No, appunto, mi era sembrata anche una risposta al discorso.
Sì, 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 certo. Perché il vero bene, il vero amore è volere il bene dell'altro. La felicità dell'altro, la luce dell'altro. Ecco, quello è il vero bene. Ecco, non, il vero bene non è quando noi strumentalizziamo l'altro a noi. Mi spiego? Ecco, quando voglio che l'altro mi serva, allora penso a me stesso, non amo io, amo me stesso, sono egoista. Allora voglio che l'altro, mi spiego. Allora strumentalizzo l'altro e vedo sempre tutto il mondo stando in funzione del pensiero del mio io. Ma qui io sono fuori dalla verità, che io non sono la verità, nessuno di noi è la verità. Ecco. E allora noi lì creiamo proprio la grande tristezza dentro di noi. E quando noi pensiamo tanto a noi stessi, noi seminiamo una grande tristezza in noi, perché la nostra vera felicità è proprio avere la possibilità di dimenticarci, di superarci.
Quindi c'è cioè, anche il discorso che lei ha fatto prima, no? Quando si cerca di possedere essere capoceduti, cioè in questo caso si significa che se cerca di possedere una persona diventa schiava di questo,
capisco.
Di questo sistema.
Si capisce, perché io non volendo perdere quella creatura perché mi serve, E naturalmente io sono, come dice, sono schiavo del... Guarda, signore, vuole liberarsi da questa schiavitù qui?
Prima non mi era tanto chiaro.
Signore, ti vuole liberare da questa schiavitù qui? Perché con Dio si è veramente liberi, amando veramente. Ecco, capisci che è vero amore quello con Dio? Ecco, ed è vera libertà. E siamo veramente le creature, non siamo soltanto Dio, sia ben chiaro, eh? Siamo anche tutte le creature, ma si amano veramente bene, perché si vuole il bene delle creature. Hai capito?
Lo vedo collegato a questo versetto con il versetto precedente, quando dice non si turbi il vostro cuore, non si sgomenti. Cioè una preparazione a quello che deve avvenire, no?
Sì.
Perché lui aveva annunciato che se ne andava e che loro non potevano andare dove lui va.
Certo.
Dove io vado voi non potete venire. Non solo, ma annuncia il tradimento di un discepolo, il rinnegamento di un altro, ecco. E poi adesso dice il motivo per cui anche se lui se ne va voi non potete venire, però dice io tornerò a voi, cioè praticamente dà il motivo per
cioè,
cui
tutte queste cose devono... queste cose non avvengono mica per lasciarmi nella morte,
anche il rinnegamento,
no, tutte queste cose qui avvengono per portarvi in una luce maggiore. Mi piego, tutti i fatti nella nostra vita non avvengono mica, Dio non punisce mai, l'abbiamo detto tante volte, Dio non punisce mai, Dio ci aiuta a salvare. Per cui tutte quelle cose che dico, oh, qui Dio mi ha punito perché magari non sono andato, ma tu non devi vivere nella paura che Dio stia lì, un essere che ti bastona. E Dio è, capisci, soprattutto è amore, quindi è un essere che ti aiuta, capisci, a maturare, a crescere nella luce. Ecco, quindi tutte le cose le vedere come aiuto da parte di Dio per farti crescere nella luce, nella salvezza, nella vita vera. E ora, siccome noi in continuazione ci imbrogliamo, capisci, ci avvolgiamo in una matassa di groviglie, eccetera, quanto, capisci, ci pasticciamo, ci carichiamo di catene, e Dio in continuazione è lì che cerca di liberarci da quelle catene che in continuazione noi, capisci, perché diciamo delle parole sbagliate, conseguiamo la parola sbagliata, poi ne diciamo delle altre ancora più sbagliate, poi e a un certo punto non riusciamo più. Noi ci paralizziamo, ma ci paralizziamo con le nostre stesse mani, ci facciamo male, capite? Abbiamo un piccolo taglietto, senza accorgere cominciamo lì a allargarlo, a infettarlo, a c'è tutto il corpo tutto infetto. No, e Dio in continuazione dice, vedi che sbagli, non si può, non si deve fare così, non si opera così, ecco, perché dimentichi me, non tieni conto di me. Ora, tutte le volte che noi non teniamo conto di lui, noi ci facciamo male da noi stessi. Capito? Ecco, ci aggrovigliamo, ci carichiamo di catene. E Dio continuamente a operare per insegnare a noi come dobbiamo imparare, perché tutta questa nostra vita qui in terra è soltanto tutta una educazione di Dio per insegnarci a vivere con Lui, cioè a lasciarsi guidare in tutto dal suo spirito, che Lui è la verità. Nessuno di noi è la verità, nessuno di noi è Dio, e mi sembra che sia abbastanza banale, non c'è bisogno di dimostrazione, nessuno di noi è Dio. E quindi allora non ritenerti un Dio. Dio un altro, e allora tieni presente Dio in tutto ciò che fai. Se lo tieni presente non sbagli più. Lo diciamo molte volte, no? Se noi agiamo senza pensare, sbagliamo. Perché devi pensare? Pensare lo devi tenere presente. Ecco, e allora soprattutto tieni presente la verità, tieni presente Dio. Più tieni presente Dio vedrai che non sbagli. Noi più delle volte invece siamo sempre lì che parliamo, agiamo, eccetera, altro, senza mai pensare. E agli occhi di Dio siamo proprio delle povere creature che non pensiamo. E allora in continuazione lui a cercare di sgrovigliarci, liberarci da tutti quei pasticci in cui noi ci mettiamo, perché come dico ci chiudiamo in botolo, e poi per insegnare a noi come si vive veramente senza imbrogliarci e senza farci del male. Ecco, Dio ci educa in questo, capite? Quindi non è punizione da parte di Dio, ha capito? Vero? Ma è aiuto, e signore, ma sei di una pazienza immensa, io ti ringrazio. Non ti ringrazio mai infinitamente, capisci, per tutta l'eternità di quello che fai, capisci, di questa pazienza, perché noi tutti i giorni moriamo, capisci?
Addirittura dice già questo, non sgomentarti anche se tradirai, anche se rinnegherai, eccetera.
Certo, no? Certo, perché noi da soli, come dico, non siamo capaci di fare altro che quello, no?
Poi anche in questa parola che dice, perché il padre è maggiore di me, e ci introduce anche un po' in un rapporto tra padre e figlio, no?
Sì, ma soprattutto quello che ha detto Margherita, cioè quando c'è veramente l'amore, però si desidera il bene dell'altro. E lui lo giustifica così. Ecco, se mi amaste veramente, sareste contenti perché io ho del padre.
No, ma dicendo perché il padre è maggiore di me, lui è il figlio.
Va bene. Io ritengo sia necessario, mi sembra anche di capirlo abbastanza con relativa facilità, che il Cristo si sottragga alla nostra esperienza sensibile, perché probabilmente la signorina dissente, ma resto profondamente convinto proprio per come più esperienza di lei, che quando si ama a livello di sensibilità umana, più delle volte amiamo noi, o il piacere che le persone che diciamo di amare recano, non tanto per le persone lì, perché soltanto in un rapporto triangolare, sì, io, Dio, la creatura, o Dio, io e la creatura, possiamo amare veramente, altrimenti non è vero amore. E se noi amassimo veramente Cristo, quindi noi dovremmo essere contenti che Lui si sottragga a questa esperienza sensibile, in quanto torna a noi come realtà spirituale, e torna col Padre, se non ce lo massimo come pensiero di Dio, dato che Lui torna in noi col Padre e dice verremo ad abitare in voi, cioè in ogni anima, noi saremo veramente contenti, dovremmo essere contenti se lo massimo, e questo dimostra che non lo amiamo, perché avremo, dove viene Dio abitare? Qual è il tempio di Dio, la casa di Dio, l'anima nostra? Lui vorrebbe abitare realmente come persona divina, col Padre. E diversamente non lo abbiamo. Quindi quando nei periodi, qui penso, non so, all'esperienza terribile della notte dello spirito, dei mistici, all'esperienza dell'aridità, dell'anima, penso che in questa esperienza che è veramente tremenda, se noi amiamo Dio dobbiamo nello stesso tempo essere contenti, perché è lo stesso figlio di Dio, lo stesso pensiero di Dio che si prepara a rientrare nell'anima o prepara l'anima a accogliere Lui e il Padre con Lui e lo Spirito.
Comunque è sempre Lui che ci educa, che ci insegna ad amare, e dobbiamo tenere sempre presente questo. Infatti Lui qui parlando a noi ci insegna ad amare, perché noi da soli non siamo capaci ad amare. Noi impariamo ad amare nella misura in cui riceviamo lezioni da Dio, vero? Quindi Dio sta insegnandoci a noi ad amare, sì, e poco per volta ci educa, no?
Però molte volte crea anche un aggancio sentimentale, emotivo.
Certo, dato la nostra
imperfezione. Che non ci lascia capire niente.
Sì, ma Lui parla.
Di Lui come persona divina.
Certamente.
Ecco, quindi nei momenti in cui, direi, noi siamo nel buio in quanto conoscenza, perché magari ci siamo accostati troppo col sentimento a Cristo, non dobbiamo in questo buio aver paura, perché Lui purifica,
c'è anche Lui
con questo buio.
Buio
purifica, ecco, purifica l'anima
anche lui.
E la prepara ad accoglierlo come persona divina.
C'è anche Lui nel buio, sì. Marco, Ida, Silvana, no, Cinque.
Ci prepara a ciò che ha da venire.
Sì, lui parlando ci educa ad amare, ci insegna ad amare, no? Parlando, nella misura in cui ascoltiamo, no? Lui ci insegna ad amare e ci prepara alle cose future, per cui non siamo più sorpresi. Le cose future Lui ce le annuncia, per cui ce le fa capire, perché quando vengono, lo sapevo, ecco, perché questo è il disegno di Dio. Per cui tutte le cose ci confermano, è proprio così, ecco, è proprio così. Cioè troviamo Dio che conferma le cose. Quindi se invece noi non riceviamo una lezione, allora le cose che arrivano ci sconvolgono, perché noi aspettavamo una cosa e me ne arriva un'altra. Ecco, non hai ricevuto la lezione di Dio. Ma se tu ricevi la lezione di Dio, ti accorgi che Dio ti insegna le cose che devono avvenire, te le fa capire anche. Ecco, nell'ordine, mi spiego, della vera vita, capito? Quindi ci insegna ad amare e ci predice le cose che avvengono. Pier?
Così devo dire un'ultima cosa, ricollegando il fatto dell'amore.
Sì,
cioè, d'altronde, se noi possiamo amare, volere, dico, una persona, poi siamo anche più del fatto, no?
Certo.
Possiamo avere un figlio da sopra,
certo.
E ci distruggiamo, non vogliamo a livello di volontà umana, certo. Però il bambino continua a soffrire.
Lo so.
Certo. A un certo punto, se noi siamo con il Signore, solo lì abbiamo la giusta dimensione della sofferenza,
certo.
Che ha questo bambino.
Certo.
E abbiamo, anche lì abbiamo una pace intera,
certo.
Cioè, non siamo noi che possiamo volere, certo. Ecco, il bene o il male o questo o quello di una persona.
No, riceviamo tutto da Dio e cerchiamo di capire il significato, ecco, qual è il significato, ad esempio, di questo, perché in tutte le cose, anche nel bambino che soffre, anche nel bambino che soffre c'è un aiuto di Dio, una lezione di Dio per me, perché tutto quello che accade attorno a me,
anche se tu non vuoi
anche se tu non vuoi
anche se tu vuoi chiamare, non so, io voglio che
Ah, no, no, non basta.
Non sono io che voglio.
Basta portarti, se stiamo conseguenze di fronte a una malattia di tumore. E cosa fai?
Niente da fare.
Cosa fai?
Tu soffri, ti distruggi, non vuoi. Certo. Io non muoio comunque. Solo nel pensiero di Dio comincia a partire una morte che non è più morte. Che sono tutte cose che...
Certo. Non solo, ma ritengo che più noi capiamo la lezione di Dio e più Dio ce la cambia la lezione, non più, perché ormai abbiamo capito, e lui non si diverte mica a far soffrire le creature, certo, sempre in chiave, direi che forse il modo migliore proprio per aiutare gli altri a non soffrire più è di capire il significato per noi di quella sofferenza. Quando più lo capiamo, direi tanto più liberiamo l'altro dalla sofferenza, perché tutto quello che avviene attorno a noi è per noi, è opera di Dio per noi. Però Dio però parla a noi e vuole che noi intendiamo, come chiunque che parli con noi, però desidera che essere conosciuto, essere capito nel suo pensiero. Ecco, Dio sta operando per ognuno di noi e quindi chiede a noi però di essere attenti a Lui però per capire il suo pensiero. La lezione che ho detto prima, che Dio parlando in tutte le cose parla, ci insegna ad amare, mi spiego, ci insegna ad essere liberi, a camminare liberi, capito? E ci predice, ecco, ci fa vedere la via, ecco, futura, capito? Attraverso le quali dovremo passare per arrivare alla vita vera, capito? Così. Bene, chiudiamo qui. 2 minuti di silenzio. Insieme.
Non voler cercare di cambiare, no? Io personalmente, ma convincerci invece che Dio è il vero tesoro da di orientarsi alla ricerca, alla conoscenza di Dio, e poi il resto è conseguente.
Sì.
Sì. Da soli
non possiamo niente. Convinta?
Sì.
Convinta? Certo.
Ma io vorrei poter fregarmi un po' di più della pace con gli uomini, pensare un po' di più a quell'altro.
Quell'altro. Piero? Chi prende per Paolo?
E chi siamo andati.
Siamo andati? Va bene. Piero?
Cioè, lasciarci fare,
insomma.
Sì. È
un chiodo fisso, a male.
Dunque, cioè che solo amando veramente Dio siamo capaci anche di amare veramente gli altri, necessariamente molto
certamente.
Amore in cui,
certamente. E soprattutto non deve mai vedere l'amore di Dio quasi forse in conflitto, che sia prima, no? Con l'amore della creatura, anzi, l'amore di Dio ci insegna veramente ad amare le creature liberamente.
E poi appunto, no, che tutte le opere di Dio sono opere di salvezza. No?
Certo.
Perché si pensa ancora molto al castigo, invece si pensa anche all'amore.
Vi convinci di questo. Margherita.
Ringraziare Dio delle possibilità che ci dà per conoscere.
Sì.
Ma sto pensando che mentre illustravi il concetto di pace come armonizzazione della nostra volontà con la volontà di Dio, pensavo alle molte ansie, agli sgomenti, per dire con un termine terra, alle molte arrabbiature del lavoro, della nostra organizzazione sociale. E questo è un segno che praticamente non abbiamo mica cercato, l'abbiamo trovato mai tanti, si è riferito, non ho cercato la pace di Dio. Pensando di cercare magari la volontà di Dio o altro, ho accettato dei compromessi, perché tanti non potrei mica subire, non so, tutte la sofferenza, la pena di questi conflitti di lavoro, comunque intesi a livello di personale, a livello di organizzazione commerciale, a livello di rapporti con il produttore, insomma, di tutte le sue articolazioni.
Certo.
Questo vuol dire che allora facevo questo esame di coscienza, dico, insomma, ho molto bisogno di tenere presente Dio e che mi dia la grazia di vedere in ogni, diciamo, turbamento, sgomento, rabbiatura che noi non vogliamo, un campanello d'allarme che non che non vuole la sua parte.
E semaforo rosso.
Il semaforo rosso.
Ma ricercare di più la sua sapienza. Cioè che opere di più la sua sapienza in me.
Ida, ridevi che hai già detto.
anche ripetermi
soprattutto sulle forze del Signore, ma sulle...
Ah no, certo, mai. È solo lui che fa bene veramente le cose. Pinuccio.
Che Gesù dicendo vado e tornerò a voi ci rivela un po' la voce di ogni creatura che se ne va. E poi il secondo pensiero che Gesù sta Dio sta lavorando per liberarci dalle catene che noi stessi ci costruiamo.
Certo. Sì.
Non vedi a fare, perché sempre catene.
Catene tenete.